Perché abbiamo in casa nostra la foto della mamma morta, della zia morta? Non perché se non ce l'abbiamo non le vogliamo bene, ma perché ogni volta che passiamo, perché abbiamo il crocifisso in chiesa? Perché? Perché lo sguardo, gli occhi ci possono aiutare a capire qualcosa. E qua è notevolmente importante ciò che Isabella ci ha ricordato. Dio stesso sembra dire: metto qualcosa perché entrambi contraenti di questa alleanza possiamo guardare.
Non soffro di amnesia, sto scherzando.
Non soffro di amnesia, né tantomeno aveva problemi mentali, ma pone per tutti un qualcosa che ricorda. Noi capiamo bene che perché si utilizza l'arcobaleno come segno della nuova alleanza dopo il diluvio? Perché ogni volta che c'è un temporale grosso, dove c'è la paura dell'uomo, pensate soprattutto prima, ormai abbiamo meteo.it che ci rassicura sempre, abbiamo gli allarmi e quindi non abbiamo mai paura. Ma prima, pensate agli uomini antichi, quando arriva un temporale improvviso e si pensa chissà che cosa succederà, forse ci spazza tutti, e poi arriva l'arcobaleno, quello è il segno, Dio ci ha ancora una volta protetto, questa alleanza continua a rimanere, eh? Andiamo, facciamo un passetto, un piccolo passetto avanti con Genesi e soprattutto con Abramo. Abramo, andiamo a leggere questo rito, non l'ho riportato, magari chi ha la Bibbia può prendere Genesi 15, io leggo per tutti, anche per chi non ha la Bibbia, ma Genesi 15, dove si racconta un tipo di alleanza di Dio molto particolare, che viene fatta, mi sposto, viene stipulata con Abramo attraverso un rito, è un testo che conosciamo perché lo leggiamo in una domenica del tempo ordinario, quindi tutti lo conosciamo, ma è importante. Leggo il testo, Genesi 15, 1 e seguenti. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abramo: Signore Dio, che cosa mi darai? Importante la risposta di Abramo, tu mi vuoi far qualcosa, benissimo, che cosa ci guadagno? Esatto, vuole esattamente quantificare. E perché Dio non abbia capito poco, dice: io infatti me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, cioè un servo. Che cosa mi vuoi dare se non ho neanche un figlio? A chi lo lascerò? Forse Dio sta promettendo qualcosa. Soggiunse Abramo: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, Dio parlò: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore e glielo accreditò come giustizia. E gli disse: io sono... Non stancatevi di ascoltare, eh? Stiamo arrivando all'alleanza, ma questo era necessario, c'è una contrattazione quasi. Dio promette, Abramo chiede qualcosa in contraccambio, Dio continua a promettere e dice qual è il modo della sua promessa. Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Questo è un elemento molto importante. Ogni volta che Dio propone un'alleanza, ricorda che cosa ha fatto prima di proporre l'alleanza, quale beneficio ha fatto. Non è un Dio che bussa alla porta: buongiorno signora, le offriamo una nuova tassa per la sua bolletta. No, prima passami la tassa senza che io ti chieda niente, poi quando torni vediamo. Dio ha già liberato, lo farà anche al Sinai, eh? L'inizio di ogni alleanza del Sinai sarà: io ti ho liberato dal paese d'Egitto. Qua dice ad Abramo: io ti ho portato fuori da Ur dei Caldei. A Noè, non abbiamo letto questo testo, ma a Noè Dio si era rivolto dicendo: costruisciti un'arca, cioè ti libero dal diluvio. faccio qualcosa in anticipo per te. Non dimentichiamoci mai che siamo cristiani, e dobbiamo terminare oggi con l'alleanza e il Nuovo Testamento, e tutti questi elementi saranno l'alleanza proposta, la nuova alleanza proposta da Gesù, quindi ogni elemento voi iniziate a elaborarlo sull'ottica di Gesù. Rispose: Signore mio, Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò possesso? Attenzione a questo rito particolare, molto particolare. Dio dice: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e una colomba. Abramo andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2, li collocò una parte di fronte all'altra, non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abramo li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore, come spesso accade nella Bibbia, le cose più importanti, i momenti decisivi, provocano un po' di sonno. Pensate alla nascita di Eva, dove Adamo è addormentato, ha un po' di torpore. Qua il momento del Getsemani, i discepoli si addormentano, un momento fondamentale, tutto questo ha un grosso significato. Un torpore cade su Abramo ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abramo: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma la nazione che si avranno servito la giudicherò io, dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco, attenzione, un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore disse: alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Questo rito che ci fa un po' paura, soprattutto ai più vegetariani, a chi non ama mangiare carne, agli animalisti, questo di tagliare gli animali in 2, aveva un significato tipico del contrarre un patto. Quando si acquistava un terreno o si divideva un terreno, in genere la modalità era proprio questa: uno dei due contraenti prendeva un animale, lo tagliava in 2 e faceva un giuramento: avvenga a me, se trasgredisco il patto, ciò che è avvenuto a questo animale. E si chiedeva all'altro di fare lo stesso giuramento. Non voglio sminuire oggi, ma la parola aveva un valore, oggi forse un po' di meno, bastava la parola. Parola d'onore, quello che si dice, parola d'onore, no? Ecco, questa parola aveva una forza, e allora aveva un significato vero e proprio, cioè avvenga veramente, mi impegno a non far questo. Cosa ha fatto in questo rito Dio?
Si impegna solo lui.
Solo lui, grazie Maria Franca, solo lui. Addirittura per evitare, lo diciamo in modo un po' ironico, ma neanche senza esagerare con l'ironia, per evitare che Abram prendesse un po' d'entusiasmo esagerato, prendesse l'iniziativa di rispondere e di dire avvenga anche a me, è addormentato. C'è un torpore. Guardate, non sto così scherzando, È, secondo molti esegeti, è un segno della grandezza di Dio, di questo Dio, che non obbliga l'altro a tenere un impegno che forse non riesce proprio a tenere fino in fondo. Anzi, renditi conto che non ti chiedo un impegno così forte come quello che prendo io. Pensate, voi già dagli assensi che vedo con le teste, pensate a tutta la storia della salvezza. Iniziate già, anche se la facciamo adesso tutta, ma pensate a tutta la storia della salvezza. Ieri una persona a Macomer mi diceva: io sono sempre rimasto un po' affascinato da questo Dio che è testardo. Propone l'alleanza, sanno che la trasgrediscono, li punisce, cioè, eppure ci ritorna, ci riprova ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta, non si stanca. teniamo questo tipo, questa prima parte di alleanza.
Perché l'abbiamo fatto?
Sì. Pausa, 5 minuti, 7 minuti e poi vediamo alleanza di Genesi 17. Grazie. Ricordate che appena rientriamo, possibilità di domande, cioè critiche, tutto ciò che volete. Ok. Va bene. Ok. Ripartiamo. Giustamente ho avuto una domanda a cui devo rispondere: che cosa è questa Y che ho messo qua, che non è l'Y10 con i fari accesi, non è messa per quello. Quella Y, ricordo che il Pentateuco, la Torah, ok, l'inizio è sempre un po' turbolento perché la ricreazione piace a tutti, anche ai grandi, vero? Quella Y indica una delle quattro fonti, correnti letterarie da cui è composto il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia sono composti in un modo stratificato da quattro correnti ideologiche o letterarie che hanno aiutato a creare questo corpus, e le quattro fonti sono la Yavista, che è questa Y, la Deuteronomista, l'Eloista e la Sacerdotale, ok? Queste quattro fonti, Yavista, Eloista o Deuteronomista, ho detto prima Deuteronomista, Eloista, Sacerdotale, ok? Ricordate questo, quindi questo testo che abbiamo letto è tipico di questa fonte e ha questa teologia, la tipica teologia yavista, dove Yahweh, perché è chiamato così, è il primo e unico agente dell'alleanza, primo ed unico. Quando invece troveremo tra poco la lettera P, che vuol dire sacerdotale, Priester Codex, P, in questa alleanza Dio chiede all'uomo qualcosa in cambio. Dio gli chiede di prendere responsabilità. Sappiamo che questo c'è, ma stiamo andando un po' avanti, ok? Chiedetemi sempre quando c'è qualcosa che non è chiaro, io mi dimentico di chiamare. Ecco qua, P.
Dio tagliò il patto.
Tagliò il patto. È la traduzione letterale della come si dice? Della perifrasi ebraica. Si dice proprio tagliare il patto quando lo si stringe, perché ricordate che spesso capitava che si utilizzava un documento d'argilla che per dichiarare con entrambi, cioè per dare ad entrambi una parte del documento, si spezzava una parte a te e una parte a me. Per capire che quell'alleanza è veramente fatta con me, una volta che ci rincontriamo mettiamo insieme il sigillo di terracotta, d'argilla, di bronzo in caso, si rimette insieme e si cerca di vedere se appunto tu hai stretto alleanza con me. Era proprio questo in modo molto materiale, ma in ebraico si dice tagliare l'alleanza, non sancire come diciamo noi, ma tagliare, proprio per questo fatto materiale. Questo testo è sacerdotale, vedete P, quindi un'altra fonte, ed è il testo più importante per tutto l'Antico e il Nuovo Testamento dell'alleanza con Dio ad Abramo. Anche Paolo, San Paolo, prima di partire questo, lo spazio era per le domande, dovete ricordarmi, dovete dirmi, smettere di parlare da subito. La prima domanda c'è stata, domande, riflessioni, qualcuno ci aiuta a approfondire ciò che abbiamo detto o ciò che dobbiamo ancora dire con la massima libertà, lo dico prima perché poi io mi mangio tutto il tempo fino alle 8:30. Prego signor Paolo. No, ne abbiamo scatole, non si preoccupi.
Io non c'ho i suoi carini.
Esatto, vada signor Paolo, vada.
Allora, in seno all'alleanza della confusione, ma in qualche modo si divina tutta la biografia femminile.
Molto bene. Questo però rispondo appena termino questa pagina, ma lei ci ha anticipato questa pagina, molto importante quello che ha chiesto il signor Paolo. Tutti abbiamo sentito?
No. Cioè,
se la circoncisione è il segno dell'alleanza, le donne come rispondono all'alleanza? Qualche altra riflessione, aiuto, domanda? Senza paura, eh? vado, magari vi viene, se vi viene intervenite. Vediamo questo testo che risponderà alla domanda del signor Paolo. Allora, Dio in Genesi 17 prende tre impegni, dice: stabilisco, rompo, taglio con te un'alleanza, e prendo subito tre impegni. Primo impegno: ti renderò assai fecondo. Sta parlando ad Abramo, il quale aveva necessità e desiderio di avere dei figli. Non solo ad Abramo, parla ad ogni credente che magari nella materialità non ha bisogno di figli, ma ha bisogno di una discendenza, di un nome, di una terra. Come dire, questo testo è molto importante anche per oggi. Quante persone stanno venendo da noi a cercare una terra? Quanti stanno cercando una discendenza, una sicurezza per la loro vita? Abramo è antesignano di molte esperienze umane, e non solo antiche. Ti farò, ti renderò assai fecondo, di te farò nazioni e dei re usciranno da te. E chi di noi non vorrebbe che dei propri discendenti uscissero dei re, persone importanti? Darò a te e alla tua discendenza la terra su cui stai come straniero. Continua a ripetere l'esperienza attuale di chi viene, o di quanti di noi sono andati magari migranti da altre parti per lavoro e poi magari tornati. Diverrò vostro Dio. Tre promesse fatte da Dio, lui ha preso l'iniziativa, fa tre promesse. Quale di queste è negativa per Abramo? Come? Avere figlio? Perché sì. È negativa? Forse è positiva, no? Perché lui lo desiderava. Se non c'è niente di negativo, ma tutto di positivo, è un'alleanza, ancora una volta, tutta a favore dell'uomo. Ma, signor Paolo ci ha detto, si chiede qualcosa. La circoncisione. E dice, fai così. Per accettare la mia alleanza, lo dico in termini, poi mi correggo, per accettare la mia alleanza ti chiedo un segno. Circonciditi. Prima cosa, prima di rispondere al signor Paolo, prima cosa, questa alleanza, siamo tutti adulti e vaccinati, dov'è fatta? In un luogo visibile o in un luogo intimo? Molto intimo. In un luogo che la persona, il maschio, come dire, tutti i giorni, o per un verso o per l'altro, dovrà verificare, dovrà vedere, anche solo per i bisogni più materiali, più diuretici, non so come si dice, più fisiologici, dovrà ricordare questa alleanza. Infatti la circoncisione non è il modo, come dicevo prima, per accettare l'alleanza, è il modo per ricordarla. Dio ha detto a Noè e signora Elisabetta, metto l'arcobaleno per ricordarmi, non perché fosse arteriosclerotico, ma per avere una cosa che vediamo entrambi. La circoncisione non è il sigillo che l'uomo mette per dire io l'accetto, ma è il modo per ricordarsi che Dio ha stabilito un'alleanza con se stesso. Quindi pensate, è il fatto che sia scelto un luogo così particolare. È vero che era prima un segno di igiene, poi trasformato, questo lo avevamo già detto già dal primo anno, come elemento religioso, ma viene utilizzato un segno dove uno non può andare in giro a dire io ho accettato l'alleanza con Dio, io ho accettato l'alleanza con Dio, no? Se ci pensate, faccio un po' il buffone, ma per dire, noi cristiani
personale,
qual è il segno visibile che abbiamo per dire che siamo battezzati? Dove ce l'abbiamo questo segno? Abbiamo qualche timbro, qualche croce in fronte? No. Come si capisce se siamo battezzati? Cosa ha detto Gesù? Per far capire che siete miei discepoli, qual è l'elemento? Amatevi. Amatevi. Anche nell'Antico Testamento il segno della circoncisione è il segno per ricordare alla stessa persona che si è alleata con Dio, che ha ricevuto questa alleanza, ma non per mostrarlo agli altri, perché non servirà un segno, servirà un comportamento. Le donne, e le donne dobbiamo essere sinceri, anche se non piace, la mentalità era totalmente maschile. Era l'uomo che prendeva l'impegno religioso, ma non solo religioso, anche giuridico, anche sociale, anche comunitario, bellico. Chi è che deve difendere la patria? Non c'erano le croce rossine ancora, che andavano nei campi militari, eh? Era l'uomo. La donna perché fa parte di tutto questo? Perché è all'interno di una casa, di un casato, di una famiglia. L'uomo, il capofamiglia, prendeva lui l'impegno non solo per se stesso, ma per tutti coloro di cui aveva la potestà. C'è una cosa, credo, ne abbiamo già citato l'altra volta e ricordo la domanda di Totino, ma una cosa importante sul ruolo attuale della famiglia nel mondo ebraico, per esempio. L'uomo ha il ruolo importante, fondamentale, esclusivo nella sinagoga, tanto che se qualcuno di voi è entrato nella sinagoga, spesso gli uomini stanno nell'aula centrale e le donne stanno nel matroneo, spesso anche nascoste da una grata. Ma in casa, nella liturgia domestica, chi governa è la donna. La liturgia, non il pranzo e i manicaretti, La sera del venerdì, quindi la sera precedente il sabato, è la donna a dettare i tempi per l'inizio della liturgia del sabato. L'accensione delle candele, la preghiera, l'affidamento delle varie letture che si fanno in casa ai vari figli o le persone che partecipano. Anche in questo caso noi non ci dimentichiamo e non vogliamo svilire la responsabilità di allora, dove il mondo era tutto maschile. Tutta la responsabilità era maschile, questo ce lo ricordiamo bene. Ma nella tradizione sono state affidate anche al mondo femminile delle importanti responsabilità, anche nella liturgia e anche ebraica. Quindi la donna entra all'interno di questa alleanza proprio perché fa parte di una famiglia, anche se non era sposata, perché se non era sposata faceva ancora parte della famiglia d'origine. Quindi non c'era esclusione. Una cosa che vediamo la prossima volta quando leggeremo il Decalogo. Ricordate la legge del sabato. La legge del sabato è all'uomo. Tu santificherai il sabato insieme a tua moglie, i tuoi figli, i tuoi schiavi, i tuoi parenti, il tuo asino. L'accostamento non è così bello, eh? Però tutto questo era sotto la responsabilità dell'uomo, eh? Quindi teniamo conto di questo ambito. Allora, questo lo ripeto ancora una volta, la circoncisione non era un gesto per contrarre l'alleanza, quindi se non sei circonciso non hai fatto parte della, ma per ricordarti. Il gesto è il segno più intimo di questo. Vado un po' in fretta, altrimenti il tempo passa, ma ricordate Paolo, San Paolo. La sua lotta principale è quella di ridare un significato vero alla circoncisione, perché il segno della circoncisione era diventato il segno legalistico della salvezza. Chi è circonciso è salvo, chi non è circonciso non è salvo. Paolo dice assolutamente no, quello è solo un segno per ricordarti l'alleanza, non per dire che tu sei salvo. Lui era circonciso, era ebreo, sì, circonciso, dice all'ottavo giorno,
anche
cittadino romano l'aveva acquistato. Ok, facciamo terza parte molto veloce della alleanza con Abramo, ricordata da un testo post esilico, quindi del VI secolo, citato da Neemia. Lo leggiamo solo per vedere come in circa 1000 anni dall'evocazione di Abramo fino all'esilio ancora si ricorda questo genere di alleanza. Tu sei il Signore Dio che hai scelto Abramo, lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e lo hai chiamato Abramo. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito con lui un'alleanza, promettendo di dare la terra dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei, dei Gergesei, di darla a lui e alla sua discendenza. Hai mantenuto, attenzione a questo piccolo passaggio, hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Questo è il criterio che dopo 1000 anni dall'esperienza di Abramo è ciò che rende forte l'alleanza con Dio. È lui giusto, non l'uomo. Infatti ci dice: Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto, hai ascoltato il loro grido presso il Mar Rosso, hai operato segni e prodigi contro il faraone, contro i servi, contro tutto il popolo, perché sapevi che li aveva trattati con durezza. Ti sei fatto un nome, hai aperto il mare davanti a loro ed essi sono passati in mezzo al mare sull'asciutto, quelli che li inseguivano e hai precipitato nell'abisso come una pietra in acqua tempestosa. Continua la preghiera, se avete tempo leggete dal capitolo 9, ma dove Neemia non si dimentica di tutto ciò che ha fatto Israele contro Dio, di tutto il dimenticare quell'alleanza. E allora il desiderio principale di questo di Neemia è quello di dire: Signore, la tua alleanza funziona perché sei tu a tenerla in piedi. Se fossimo noi, Dio mio, andiamo. Alleanza del Sinai. Alcune delle alleanze nella storia della... Siete stanchi?
No.
L'alleanza del Sinai richiede anche una responsabilità, una risposta, quella che padre Mauro chiama sempre la responsabilità, cioè un dare la risposta ad una chiamata. E allora, questo proviamo a vedere, guardando questo testo, che non ho segnato, lo guardiamo, chi ha la Bibbia, altrimenti lo ascoltate, in 19.1, Esodo 19.1. C'è un brano molto importante che fa vedere un episodio, che fa vedere come c'è un altro aspetto della salvezza. Scusate, andiamo subito a 3, 19.3. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò sul monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquila e vi ho fatto venire fino a me. Ora, attenzione, novità rispetto ai testi di alleanza che abbiamo appena visto: se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare per tutti i popoli. Qua siamo in un altro testo, probabilmente di tipo deuteronomista, in cui si chiede la responsabilità dell'altro, in cui in questo testo si dice: io vi offro un'alleanza, ma questa alleanza ditemi se la accettate o no, rendetevi responsabili. Cosa risponde? Vado al versetto 8. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Nel testo di Esodo 24, il testo è praticamente quasi identico, ma con una variante. La variante è della risposta del popolo nei confronti di Dio. Il popolo dice: quanto ha detto il Signore, lo faremo e lo ascolteremo. Lo faremo e lo ascolteremo. Prima si ascolta e poi si fa, no? Perché dicono così? Qua l'obiezione è fondatissima, tanto che i rabbini hanno comunque sempre interpretato questo, capire cosa vuol dire prima fare e poi ascoltare. La risposta, una delle risposte che a me è piaciuta, ma non è l'unica, né tantomeno è quella che dovete prendere, ognuno ci riflette per sé. Alcuni rabbini dicevano: perché non sempre accettiamo subito la legge di Dio, la Torah? Ogni tanto i comandamenti o le norme o la parola di Dio facciamo fatica a capirla. Non ci piace sempre, pensate, ognuno, visto che facciamo questo taglio antropologico, ognuno nella propria vita. E quando arriva una situazione un po' grigia, un po' critica, un qualcosa che non è che ci piace molto, facciamo un po' di fatica ad accettarlo, Penso, mi permettano le religiose, un trasferimento improvviso, un torto, anche se tra le religiose questo non succede, no. Però diciamo un torto che può avvenire, un qualcosa che no, e accettarlo subito è un po' complesso. E allora in quel caso, come per la Torah, qual è la modalità per imparare? Non sto semplicizzando, perché capisco che è molto difficile, ma tanto per prendere un esempio e mi permettete, va bene, non accetto il trasferimento, ma mi trasferisco, perché spero che dopo aver fatto questo gesto posso capirlo, lo ascolterò dopo, capirò più avanti. So che è molto difficile, come è difficile per molti, e non credo solo per le religiose, ma no, pensiamo famiglie, eccetera. Ma quante volte facciamo questo? Accetto una cosa che non mi va, la faccio, cioè la eseguo, senza capirla a volte, senza accettarla, ma spero di capirla pian piano. E spesso la vita ci porta a capirla. Quante cose, pensate voi nella vostra vita, quante cose che abbiamo fatto, io porto un esempio stupido, mia madre non sarà contenta di ciò che sto per dire, però una delle cose che io non ho mai sopportato nella mia vita, io volevo giocare a calcio, mi piaceva moltissimo, bravino, volevo giocare a calcio, mio zio ha allenato il Cagliari Primavera, era allenatore, allenava il Cagliari Primavera, e mi ha detto mia mamma, fammi venire Michele nel Cagliari Primavera che lo facciamo andare avanti. Mia madre, no, devi studiare. Poi immaginatevi che cosa ho fatto io, cioè credevo di avere la Serie A davanti, poi magari non sarei arrivato neanche al dilettante, però questa era l'idea, perché io questo ci penso sempre, io l'ho obbedito, ho eseguito, non potevo fare nient'altro, ho eseguito, ma dopo anni ringrazio mia madre perché mi ha fatto fare una scelta lungimirante, ma io non l'ho mai capita, io ancora fino adesso quando ci penso un po' di ribollimento ce l'ho ancora, però e questo, io ho portato un esempio stupido da bambino, una cosa molto banale, ma ognuno faccia la declinazione della propria vita. Quante cose non abbiamo accettato, è di Dio e dei nostri rapporti, e poi dopo abbiamo visto, abbiamo capito pian piano, anche con difficoltà. Ecco, in questo i rabbini dicono, questo è il cammino di ogni discepolo che pensa,
il segno di affidarsi totalmente,
esatto, anche quando non capisci tutto. Ma questo è un po' quello che si fa con i genitori, vero Domenica? Un bambino, no vabbè, sì dai, quando si è piccoli sì, poi quando si diventa grande un po' meno, io sono il primo, ma quando si è piccoli tu ti fidi di tua madre, e allora se ti dice di non fare una cosa la vorresti fare. Ho portato ieri a Macomer l'esempio un po' imbecille, stupido, del bambino a cui si dice non mettere le dita nella presa, che appena glielo dici la prima cosa che fa. Però quando si fida di te non capisce perché non le deve mettere, ha paura di metterle, ma man mano che vanno gli anni e la sua intelligenza cresce, l'esperienza cresce, capisce che ciò che gli ordinavi come genitore non era qualcosa che lo privava di qualcosa, ma doveva solo capirlo, ascoltarlo. E Israele mostra in Esodo 24 di non capire totalmente la legge, non era ancora il popolo perfetto. Questo lo vediamo anche in Atti, per parlare del Nuovo Testamento. In Atti, soprattutto nei primi capitoli, ne combinano una più di Bertoldo. Anania e Safira che vendono il terreno, ma se ne tengono una parte perché vogliono avere un po' di sicurezza. I diaconi che litigano con quegli altri, con gli apostoli per le mense. Stefano che deve scappare, cerca di eccetera, eccetera. Ognuno, Pietro e Paolo che litigano perché non capiscono, è normale, perché si, come?
La vita,
è la vita di ogni comunità, la vita di ogni persona, è vero.